Nelle nostre mattinate parliamo spesso di viaggi, lo faremo anche oggi senza però raccontarvi di mete e destinazioni, di luoghi da visitare, di guide o libri di viaggio, di viaggiatori, per quanto il nostro ospite è anche un viaggiatore e potremo benissimo parlare di tutte queste cose con lui. Lui è un grande esperto di turismo e di viaggi, insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, da diversi anni scrive di viaggi e turismo per l'inserto domenicale del Sole 24 ore, ma è anche presidente e fondatore della Scuola del Viaggio. Insieme abbiamo realizzato molte interviste e oggi lo ritroviamo con un grande piacere. Buongiorno Claudio Visentin.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, è sempre un piacere essere con voi.
Caro professore, è sempre bello parlare di viaggi, un argomento che mette di buon umore, come l'idea di mettere in cantiere una partenza. Però, vista la situazione, è naturale chiedersi se dobbiamo preoccuparci, quali sono insomma le previsioni in fatto di viaggi per questo 2022.
Beh, intanto diciamo, quello che noi sappiamo è che le due estati scorse siamo sempre riusciti a viaggiare nonostante la pandemia, e quest'anno la situazione potrebbe essere anche migliore perché comunque ci sono sempre più persone vaccinate. Quindi direi non ci facciamo impressionare troppo, insomma, da questo momento un po' particolare, da questo picco di contagi, e guardiamo, secondo me, fiduciosa la prossima estate. È un buon momento per pensare ai viaggi. Sembra un po' paradossale, però d'altronde in primo luogo noi abbiamo un turismo internazionale che si è completamente arrestato, e il che ha voluto dire anche che molte grandi compagnie e aziende sono sull'orlo proprio del fallimento. Stiamo perdendo anche molte competenze preziose che stanno migrando dal turismo verso altri settori che sono stati meno colpiti. Allora, tutto questo, cioè questo blocco completo del turismo internazionale, non ha una particolare ragion d'essere, perché noi abbiamo visto che quando Omicron è comparso in Sudafrica sono stati immediatamente sospesi i collegamenti aerei con il Sudafrica, ma Omicron è arrivato lo stesso in Europa, si è diffuso molto rapidamente in Europa e non ha dato nessun segno di essere toccato dalla chiusura delle frontiere, perché in realtà questa è la prima pandemia globale del mondo globalizzato, e quindi dobbiamo accettare il fatto che il virus si diffonderà dappertutto allo stesso modo. Che cosa possiamo fare ovviamente? Beh, ovviamente eviteremo di andare in discoteca nei villaggi vacanza, eviteremo gli affollamenti, cioè ci potremmo comportare in viaggio esattamente come facciamo a casa, prendendo le nostre precauzioni, e si potrebbe continuare tranquillamente a viaggiare, a vedere città straniere, a vedere un museo, per esempio, che non è mai un luogo affollato, e qualcosa di simile. Un aspetto molto importante è quello che riguarda però il problema delle quarantene, cioè oggi quello che ferma il turismo internazionale è soprattutto il timore di rimanere bloccati all'estero a causa di un contagio, cioè devo fare il tampone, sono obbligato, prima di prendere l'aereo al ritorno e scopro di essere positivo. Oggi questa esperienza viene vissuta quasi in modo punitivo, cioè finisco magari in un albergo, finisco chiuso in una stanza, in un albergo di quarantena, eccetera, eccetera. Bisogna invece lavorare su questo, cioè rimanere, cercare di rimanere nel posto dove si sta facendo vacanza, attivare per esempio il telelavoro, che oggi è così facile, da lontano, con l'aiuto dello stesso posto dove siamo stati in vacanza, magari con un prezzo di favore, cioè trasformare un'ipotetica quarantena quasi in un prolungamento della vacanza e non in una punizione perché ci siamo ammalati, perché non c'è nulla da punire, in quanto che è qualcosa che può capitare sempre. Volevo raccontarvi una storia a questo proposito. Qualche giorno fa si è molto discusso di questa nave da crociera, la MSC Grandiosa, che è arrivata con 150 positivi nel porto di Genova, e subito si sono alzati grandi lamenti. La nave da crociera ovviamente è un posto complicato per fare vacanze e contenere il contagio, e allora tutti hanno detto: ecco che ci siamo di nuovo. Tutti hanno pensato a quando nel febbraio 2020 la Diamond Princess fu bloccata per un mese al largo di Yokohama mentre a bordo scoppiavano i contagi. C'è stato un momento in cui sulla Diamond Princess, che era questa grande nave da crociera, c'erano metà dei contagi al mondo, erano lì, per dire come era stato un caso particolare. Bene, Questo parallelo ha inquietato molti, cioè ha fatto pensare, ha detto, oh, ecco, ci siamo ancora. In realtà non è così, perché la MSC Grandiose è arrivata al porto di Genova con 150 positivi. Intanto i 150 positivi li ha trovati perché li ha cercati. La maggior parte di loro erano asintomatici, cioè non avevano sintomi. Quindi, se fossero rimasti a casa, sarebbero andati in giro tranquillamente infettando altre persone. Invece, a bordo della nave, li hanno cercati e li hanno trovati. Inoltre, queste navi sono veramente gigantesche. 150 casi sembrano tanti, ma sono il 2%, perché questa nave aveva 6.000 passeggeri. E quindi ha sbarcato queste persone, che sono state aiutate a tornare a casa, e ha continuato tranquillamente la sua crociera. Io credo che questo sarà il giusto atteggiamento da seguire nel prossimo anno.
Nel prossimo anno, che poi questo, caro professore, il 2022, un anno nel quale molte aziende specializzate nel monitoraggio dei big data turistici, da Google a Booking, insomma, hanno fatto le loro previsioni, tenendo sempre conto della situazione, chiaramente, e hanno sviluppato una serie di trend. Si parla ancora di staycation, di viaggi in famiglia, di vacanza con gli amici o dagli amici. Qual è la sua opinione al riguardo?
Ma io penso, mi aspetto anche, che ci potrebbe essere un cambio di paradigma. Cioè, certo, alcune di queste tendenze rimarranno valide, anche perché sono tendenze permanenti, cioè molte persone non hanno adottato solo dei provvedimenti temporanei, ma hanno scoperto, per esempio, che possono vivere lontano dalle grandi città. Io in questo momento, per esempio, vi sto parlando da un luogo abbastanza remoto, in mezzo ai boschi, dove sempre più spesso lavoro con l'aiuto della tecnologia. Molte persone hanno scoperto di poter vivere in posti più interessanti, meno costosi anche rispetto alle grandi città, e quindi possiamo aspettarci certo un aumento del telelavoro, possiamo aspettarci anche che venga un po' meno questa divisione tra tempo di vacanza e tempo di lavoro, nel momento in cui lavoro da un posto bello, cioè lavoro da un posto che di per sé potrebbe essere un posto di vacanza, allora magari lavoro fino alle 5 e poi vado a fare il bagno al mare o vado a fare una passeggiata nei boschi, e lì si attenua un po' una distinzione tra lavoro e vacanza. Ci sarà senza dubbio anche una spinta, per esempio, alle riunioni familiari, a quello che noi chiamiamo il viaggio inter-G, cioè il viaggio di generazioni diverse, nonni, genitori, nipoti che si incontrano dopo tanto tempo. Però, secondo me, il trend di fondo andrà piuttosto verso un superamento della pandemia. Cioè, ci sono due modi di uscire da una pandemia. Uno, ovviamente, è il completo superamento medico della situazione e il governo che proclama che la pandemia è finita. Questo non è successo quasi mai nella storia. C'è un solo virus che è stato veramente sradicato, che è il vaiolo. L'ultimo caso di vaiolo è nel 1978 nel Regno Unito, ma con le altre malattie abbiamo imparato a convivere. Secondo me succederà lo stesso anche in questo caso. Prendiamo per esempio un parallelo storico interessante: la spagnola, come è noto, l'influenza fece 50 milioni di vittime, forse di più, tra il 1918 e il 1919. Nel 1920 semplicemente le persone decisero che era tempo di ricominciare a vivere, si misero alle spalle questa pandemia, accettarono anche ovviamente le morti, le malattie e i problemi legati, e cominciarono i famosi ruggenti anni 20, come ha scritto una professoressa di Yale importante, Naomi Rogers. Quindi io mi aspetto anche questo, una sorta di uscita psicologica. Va bene, la malattia c'è, non è la peste bubbonica, non è il vaiolo, insomma è una malattia seria, però possiamo contrastarla, possiamo viverci assieme, ma non possiamo fermare il mondo per un'epidemia di influenza, specialmente adesso che siamo tutti vaccinati.
Chi viaggerà di più?
Ci aspettiamo ovviamente una ripartenza dei giovani, ma anche una ripartenza di tutti. Non dimentichiamo che in questi due anni sono successe due cose. Alcune persone sono in difficoltà e meritano ovviamente attenzione, rispetto. Pensiamo a molti professionisti che hanno visto il loro lavoro immobilizzarsi, che hanno accumulato delle perdite. Però, un po' paradossalmente, si sono creati due fenomeni, cioè si è accumulato nel risparmio perché comunque non abbiamo speso per il tempo libero e per i viaggi, non siamo andati in vacanza, non siamo andati al ristorante, non siamo andati alle mostre, no? Quindi si è accumulato in molte famiglie un risparmio proprio in questa sfera del tempo libero, ed è aumentato ovviamente la propensione, il desiderio di viaggiare, si sono fatti un sacco di progetti, per cui potrebbe anche essere che una volta che si esce da questa fase, questo potenziale, questo risparmio accumulato si riversi nei viaggi e ci sia davvero anche una ripartenza in grande stile. Alcuni studiosi pensano a una ripartenza cauta, ma altri sottolineano anche questo potenziale di spesa. Molto dipenderà dalle nostre teste.
Teste che stanno fortunatamente ragionando sempre più e meglio anche con il giusto riguardo nei confronti dell'ambiente e della sostenibilità.
Questo è un altro grande trend che si sta intrecciando con quello della pandemia, quindi questo è molto interessante, cioè che c'è poi ovviamente il problema del cambiamento climatico che impone una svolta nel campo dei viaggi e quindi anche questo sarà un trend, sostenibilità sarà una parola d'ordine. Dal punto di vista dei viaggiatori questo però comporterà secondo me non tanto di smettere di viaggiare quanto piuttosto di fare dei viaggi più lunghi rispetto al passato, cioè quello che deve scomparire, che scomparirà, ma che non aveva nemmeno molta ragione d'essere, è quel turismo mordi e fuggi di un fine settimana, quel volo low cost prenotato all'ultimo momento per andare in una capitale di cui qualche giorno prima non si conosceva neanche l'esistenza. Ecco, questo turismo fatto di puro consumo, secondo me, scomparirà in favore di forme di turismo più sostenibili. Certo, il viaggio lento, la bicicletta, il trasporto alternativo, i treni sono in grande ripresa anche a livello di immagine collettiva, e la vera vittima di questo passaggio, secondo me, saranno appunto i viaggi brevi, i viaggi mordi e fuggi, i viaggi low cost.
Caro professore, come sempre è stato un piacere parlare insieme a lei, averla nuovamente ospite nella nostra trasmissione. Con lei torneremo a sentirci presto, perché so che ci sono delle belle novità che la riguardano. A breve uscirà il racconto del suo viaggio nel profondo nord, illuminato da, ce lo dice lei?
Certo, illuminato dalla luce dei fari. Il 10 febbraio esce il mio libro Luci sul mare, che è un viaggio tra i fari della Scozia, delle Orcadi e delle Shetland, in queste isole remote, e quindi se vorrete sarà un piacere parlare assieme dei fari, dei tesori, dei naufragi e di queste luci che guidano i naviganti. Noi abbiamo molto bisogno di fari in questo momento per evitare le secche e trovare la rotta giusta.
E allora a presto, professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
A voi, grazie.